Bentrovati a tutti i nostri amici, a chi ci sta seguendo in questo piccolo percorso che cerca di dare qualche chiarimento e qualche luce nuova, inedita, rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina e in Russia. Lo stiamo facendo in compagnia dello ieromonaco Ambrogio Cassinasco della Parrocchia Ortodossa di Torino, che saluto e mi do nuovamente il benvenuto per il prezioso aiuto che ci sta dando in questo itinerario. La volta scorsa abbiamo cercato di inquadrare la questione tenendo presente quanto accade veramente in Ucraina, e tengo a sottolineare il veramente perché questo purtroppo non è così scontato, il fatto che si racconti tutto questo. Meno qui da noi in Occidente. L'abbiamo fatto soprattutto seguendo una pista, penso di poter dire per niente battuta, che è quella della lettura religiosa e spirituale, meglio soprattutto di questa lettura, che ci permette di capire più nel dettaglio, più nel profondo e con più efficacia quanto sta accadendo ora. In questo appuntamento vorremmo invece parlare della Russia, cioè, e capire che cosa sta accadendo veramente, anche qui veramente nel senso che pochi lo dicono, cosa sta accadendo veramente in Russia, quali sono le ragioni di ciò che sta accadendo adesso, e anche qui seguire una pista che tiene in evidenza il dato religioso, che, come dicevamo anche la volta scorsa, è un fiume, alcune volte sotterraneo, alcune altre no, perché viene in superficie, ma è un fiume che si porta dietro quanto accade nella storia. È bene tenere presente che questo fiume c'è sempre e c'è ovunque nella storia dell'uomo, e quindi bisogna cercare di conoscerlo e di riconoscerlo, o meglio, di riconoscerlo e quindi conoscerlo meglio. Allora, io partirei, Padre Ambrogio, se lei è d'accordo, facendo un brevissimo excursus storico, ma proprio di storia recente, direi diciamo dalla fine del comunismo, dalla caduta del muro, grosso modo, a oggi, qual era la situazione della Chiesa ortodossa in Russia e che cosa è accaduto in questi anni e che ci ha portato fino a qui.
Sì, ancora oggi ho degli ingenui corrispondenti che mi parlano della Russia come un paese ortodosso, la Chiesa che determina la politica del paese, cose che farebbero ridere prima in Russia e poi anche tutti quelli che ne conoscono l'attuale portata in giro per il mondo. Dobbiamo ricordarci che anche se fu lasciato un leggero spiraglio in epoca staliniana a una chiesa che avrebbe aiutato l'Unione Sovietica a non soccombere sotto l'invasione tedesca, la chiesa era tenuta schiacciata diciamo fino ai tempi di Yeltsin, anche perché nel periodo della perestroica tutti si immaginavano che la Chiesa ortodossa fosse completamente libera. No, ecco, continuavano le persecuzioni. Queste finirono nel periodo yeltsiniano. E sostanzialmente la Chiesa ortodossa russa che riprendeva la propria libertà nell'ex Unione Sovietica era corrispondente a un malato che si riprendeva in una tenda a ossigeno. Dare un'idea di ripresa a una persona lasciata allo stremo e paragonarla a chi, per esempio, uscisse da una situazione temporanea di blocco o di inabilità è totalmente fuorviante. Dobbiamo tenere presente che mentre la Chiesa poteva ricominciare a muovere i primi passi, e qui vogliamo dire, per esempio, iniziare a fare un'opera di catechismo, che negli anni precedenti era vietata, aprire con molto timore i primi centri sociali, che non aveva potuto gestire per 70 anni, quindi ecco, diciamo proprio il paziente che deve incominciare non solo a camminare, ma addirittura a muovere gli arti per vedere se riesce a muoverli. Ecco, insieme a quello arrivò in ogni parte dell'ex Unione Sovietica, quindi qui la Russia non è differente dall'Ucraina e da tutte le altre repubbliche, un'ondata di proselitismo mascherato da missionarietà evangelizzatrice che fece spaventare queste popolazioni. Dietro a ogni momento di dialogo con i cattolici arrivava l'ordine religioso, il movimento laicale, la strana associazione nata magari proprio per questo scopo, che si creava una base, una testa di ponte a Mosca o in qualche altra parte del territorio russo e cominciava a far entrare una serie di persone che provenendo da un ambiente di ateismo forzato, magari accettavano anche di buon grado questa evangelizzazione, perché quando uno non ha niente, accetta tutto quello che c'è, oltre naturalmente alle presenze cattoliche, tutte le possibili presenze protestanti di ogni genere, oltre a questo anche altri movimenti tipo Testimoni di Geova, di tutti i tipi. E spesso, siccome con i Testimoni di Geova la Chiesa Ortodossa Russa non ha mai avuto delle relazioni particolari o privilegiate, ma con la Chiesa Cattolica sì, la Chiesa Cattolica diventava il grimaldello attraverso il quale si inserivano tutte le altre realtà religiose con cui la Chiesa Ortodossa non aveva aperto nessuna forma di relazione. Una vignetta abbastanza curiosa che circolava negli anni 90 era sul desiderio di Papa Wojtyła di andare a fare un viaggio in Russia, si vedeva un Papa ovviamente con il particolare crocifisso che portava in giro Wojtyła e un grande mantellone. Da sotto questo mantellone spuntavano piccole figure che tenevano in mano il libro di Mormon o cose del genere, e dava l'idea di come spesso la presenza cattolica in realtà creava una sorta di cortina dietro la quale si inserivano tutt'altri movimenti e tutt'altre forze, spesso magari anche veementemente anticattoliche, quindi non è che lo facesse per ragioni di alleanze con chissà quali altri movimenti. Ecco, di fronte a questo possiamo immaginare come si doveva sentire la Chiesa ortodossa, che stava ricominciando lentamente a leccarsi le ferite e che doveva riprendere una propria attività rimasta fino a poco tempo prima congelata. Io ho tanti casi che potrei raccontare di storie di quei tempi, tipo per esempio una mamma ortodossa che partorì un bambino prematuro e che lo partorì nei giorni di una festa ortodossa. non riuscì a trovare in ospedale neanche l'ombra di un cappellano ortodosso, anche se tecnicamente avrebbero potuto essere lì presenti, perché erano tutti alle celebrazioni. In compenso, l'ospedale in questione aveva quattro cappellani cattolici che giravano per i reparti. Uno si chiede per quali ragioni, beh, insomma, le possiamo immaginare. E il bambino fu battezzato cattolico, anche se figlio di una mamma ortodossa, giusto per, diciamo, bontà missionaria. Capiamo anche per quale ragione la Chiesa ortodossa incominciò a dire che queste attitudini di proselitismo davano un pochino fastidio. E di fronte a uno sfacciato documento vaticano che diceva che non risultava nessuna attività di proselitismo cattolico in Russia, la Chiesa ortodossa russa replicò con un documento di 180 pagine pieno soltanto di dati fattuali riportati da tutte le diocesi, perché insomma buoni sì ma scemi no, e la cosa lasciò tutti un po' basiti, ma la stampa italiana non ne diede tanta notorietà, comprensibile. Ecco, questa è un poco la situazione da capire quando uno dice la rinascita della Chiesa ortodossa in Russia. Sì, c'è una rinascita, è strepitosa, nel senso che di norma in questi anni si sono viste riaprire tre chiese al giorno, il che significa 900 all'anno, 900, 1000 all'anno, nella sola Federazione Russa, e un monastero al mese, il che significa una dozzina di nuovi monasteri all'anno. Se facciamo il paragone con tutte le chiese e istituzioni religiose che si chiudono in Occidente, sembra quasi il paese di Bengodi rispetto a un teatro di guerra. Però nonostante questo bisogna tenere presente appunto che è una chiesa che si sta rifacendo le ossa letteralmente prima di potersi riprendere. Quanto tempo ci vorrebbe perché la Chiesa ortodossa russa riprendesse esattamente lo stesso status e le stesse capacità che aveva sotto lo zar Nicola II? Il patriarca Kirill fece una predizione basata su dati fattuali di com'era la Chiesa ortodossa russa pre-rivoluzionaria e su com'è adesso, e disse che ci vogliono ancora circa 70 anni. 70 anni non per crescere al di sopra di quella che era ai tempi dello zar Nicola II, ma per riprendere lo stesso livello, livello che fu poi praticamente raso al suolo dalla rivoluzione. Quindi immaginiamoci di cosa stiamo parlando. Il progetto della riapertura delle chiese in 70 anni poteva, secondo i dati del patriarca Kirill, riuscire a essere ridotto a soli 14-15 anni di sforzi, ma gli sforzi dovevano essere al limite del sovrumano. Mi torna un po' in mente il piano Seldon della trilogia galattica su come ridurre l'interregno dell'impero galattico da 30.000 anni a solo 1.000 attraverso certi mezzi non da tutti conosciuti e non da tutti apprezzati. Siamo a questi livelli e dobbiamo ricordare anche che nonostante tutta questa ripresa enorme, perché è enorme davvero, non si riaprono solo chiese e monasteri, c'è la riapertura di tutta una serie di istituzioni educative, sociali, missionarie, alla grande, ecco. Nonostante tutto questo, ci sarebbe ancora una piccola furbizia che basterebbe allo Stato russo se volesse mettere in ginocchio il patriarcato di Mosca. E non è un metodo criminale da atei militanti che distruggono le chiese o profanano santuari. Basterebbe che lo Stato russo regalasse al patriarcato di Mosca la proprietà e la gestione della chiesa, della cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. La chiesa è stata ricostruita con fondi dati dalla popolazione, dal municipio di Mosca, da tante donazioni da tutto il mondo, ma è stata ricostruita con tutta una serie di infrastrutture, grandi saloni per i concili episcopali, sale sotterranee per attività catechetiche e quant'altro. Solo il mantenimento di tutto questo enorme ambaradan di proprietà statale, ma gestito dalla Chiesa, se fosse di proprietà della Chiesa e dovesse essere pagato dalla Chiesa, praticamente bloccherebbe ogni attività sociale, nuovo sviluppo di luoghi di culto, eccetera. Cioè la Chiesa ortodossa russa finirebbe in ginocchio per un regalo.
Ecco, padre Ambrogio, io la fermo un secondo solo perché lei qui ha toccato un paio di punti che a me piacerebbe approfondire e capire meglio. Allora, stiamo parlando di un luogo, di una nazione nel quale evidentemente in crescita la rinascita della fede, della pratica della fede. Questo è sostenuto, direi, limpidamente dalla Chiesa ortodossa. E mi pare però di poter dire, mi piacerebbe approfondire un po' questo, che comunque non solo non c'è ostilità da parte del potere civile, ma anzi c'è secondo me c'è partecipazione. Io per parlare di questo vorrei fare riferimento un evento recentissimo che non è solo simbolico, ma è anche simbolico, che è la restituzione da parte dello Stato dell'icona della Santissima Trinità di Rubliov alla Chiesa russa. Allora, io sono particolarmente devoto a questa icona, ma credo che forse l'icona della Trinità sia l'immagine sacra più conosciuta non solo in Oriente, ma anche in Occidente, o una delle
Messa
due o
anche
tre
sull'iconostasi
più.
di chiese di Torino, come vedete.
Per cui questo non è un fatto da niente. Io credo che dimostri che un legame in qualche modo c'è. Una sincerità, una partecipazione sincera alla fede ci sia. Aggiungo un'altra cosa: c'è un'altra immagine, questa volta una foto alla quale io sono particolarmente affezionato, ed è quella della traslazione delle reliquie di San Serafino di Sarov nel 1903 con lo zar Nicola II, che è uno dei portantini. È un'immagine straziante, secondo me, se si immagina al destino poi di quest'uomo, e che io ho sempre, non è per essere bipartisan, ma è perché mi sento poi preso da queste cose, ho sempre associato nei miei affetti a quell'immagine dell'imperatore Carlo d'Asburgo inginocchiato con la moglie zitta sui binari del treno durante la messa, poco prima di partire per l'esilio. Ecco, io penso che ci siano delle realtà anche umane di governo in cui questa partecipazione al fatto religioso sia evidente. Ecco, le chiederei di approfondire un po' questo tema e poi penso che dovremmo passare alla domanda delle domande, che è quella che sta a cuore penso a molti dei nostri ascoltatori.
Sì, posso parlare della restituzione di questa icona e posso fare un parallelo con una restituzione di un'icona altrettanto amata dai russi, la Madonna di Kazan, in cui invece l'interlocutore non era lo Stato russo, ma niente meno che il Vaticano.
Vero, sì.
La restituzione dell'icona della Santa Trinità, custodita nella Galleria Tretiakov di Mosca per un buon secolo, è un segno comunque di rispetto verso una chiesa alla quale lo Stato a quel tempo sovietico aveva rubato l'icona per tenerla poi per fini meramente artistici in un luogo espositivo. La restituzione è stata fatta senza alcuna particolare condizione. Naturalmente tutti possono avere teorizzato che fosse per particolari meriti sul campo della Chiesa ortodossa, in varie iniziative statali, ma questo è il campo delle pure speculazioni. Invece si è già un po' più sicuri su quali fossero le condizioni per la restituzione di quest'altra icona. La Madonna di Kazan è una delle più famose icone della Madre di Dio della Russia ed era legata appunto alla città di Kazan, la capitale del Tatarstan, alla riconquista della Russia sul mondo dei tartari. La sua particolarità, è abbastanza facile riconoscerla tra tutte le icone mariane, è che il bambino, invece che stare in braccio alla mamma, sta in piedi come un soldatino. L'icona è amatissima proprio perché non solo gli enormi miracoli attribuiti alle preghiere a questa icona, ma perché il senso di rinascita di una statualità russa che era rimasta soggiogata per diversi secoli. Ora, non solo l'icona originale di Kazan era miracolosa, ma su tutte le icone erano state copiate sul modello di questa icona, ce n'erano diverse che erano considerate miracolose in quanto copie. Adesso non mi, cioè, mi sembra che fossero 21 o 22 le icone secondarie considerate miracolose. Quindi immaginiamoci l'importanza di un'icona del genere. Ora, l'icona di cui stiamo parlando non è l'originale, che è andato perduto, anche perché l'originale aveva un rivestimento metallico con degli enormi smeraldi e fu trafugata probabilmente per le pietre preziose e non si è mai ritrovata la tavola dipinta. Ma una di queste copie a loro volta miracolose fu portata in Occidente, dove per portata possiamo anche immaginare contrabbandata, perché spesso erano portate in questo modo, e attraverso diverse peripezie fu donata al Vaticano. Lo scotto da pagare per riaverla in Russia era accettare la visita papale di Papa Wojtyła a Mosca. Quindi una sorta di modo un po' cioè, forse poco pulito o comunque non proprio ideale di dire: vuoi l'icona, fammi venire da te. E siccome la Chiesa russa non era contraria di per sé alla visita papale, ma avrebbe voluto che prima di questa si risolvessero alcune questioni in sospeso, la prima delle quali era la persecuzione degli ortodossi in Ucraina occidentale da parte degli uniati, di quei greco-cattolici legati a Roma. Su cui ci sarebbe da raccontare una serie di storie incredibili. Comunque, La seconda era la fine di questo proselitismo non ufficialmente dichiarato dal Vaticano, ma comunque diffusissimo a macchia d'olio su tutto il territorio della Federazione Russa. Quando dal Vaticano furono fatte ampie orecchie da mercante, fu risposto da Mosca un qualcosa del genere, vabbè, pazienza. Poi mi sembra che l'icona fu comunque portata, ma senza più questa mentalità ricattatoria. Certo, l'idea che un'icona in particolare ritorni al suo scopo originario, cioè quello dell'essere un punto focale di preghiera in un luogo di culto e non un oggetto da museo o peggio ancora da Grimaldello, appunto, in giochi politico-diplomatici, è sempre una buona cosa. E anche le figure, appunto, dei sovrani che sembrano cedere il passo ai santi, è sempre una cosa notevole. Ricordiamoci che la figura di Serafino di Sarov, forse il più amato dei padri spirituali russi del XIX secolo, la sua canonizzazione fu spinta in modo particolare dallo zar Nicola II, che fu una sorta di promotore della canonizzazione.
Ecco, a questo proposito, io farei un passo ulteriore. Abbiamo, diciamo, stabilito che comunque, diciamo, c'è un legame tra religiosità, tra religione, e vita civile, e lo si vede anche attraverso questi fatti che non sono solamente simbolici, perché lei prima ha detto una cosa molto bella, quando appunto gli uomini di Stato, in ogni caso, cedono il posto ai santi, forse qualcosa tutto questo significa e qualcosa tutto questo produce, ma penso anche, ma non ne parliamo, alle figure che ne so, dei principi Boris e Gleb, ad esempio, che stanno all'origine o meno, agli inizi della storia russa, che dicono molto da questo punto di vista. Le vorrei chiedere questo. Abbiamo fatto tutto questo excursus che ci ha portato fino all'oggi, io adesso vorrei affrontare per quello che ci sarà possibile nel tempo che abbiamo, anche smontare questa immagine mostruosa che è stata data dalla Chiesa russa, guerrafondaia, Kirill, il patriarca, chierichetto di Putin, e via discorrendo. Perché qui adesso vorrei che si approfondisse un pochino la posizione della Chiesa ortodossa russa rispetto a quanto sta accadendo, e poi le rifarò la domanda, ma voglio farla subito anche adesso. Credo che in Occidente, chi sta osservando a ciò che accade lì ed ha ancora un minimo di appartenenza alle cose spirituali, vede che forse in Russia accade qualche cosa che in Occidente non accade più. E quindi questa opposizione al globalismo ormai demoniaco, devastante, che è arrivato ovunque, e uno si può chiedere: ma è solo ragione di Stato tutto questo, oppure è frutto perlomeno anche di qualche cosa d'altro? Ecco, quindi le chiederei se può anche rispondere tutto di
Sì,
fila, perché
allora,
la
se ragione
domanda
di
l'ho
Stato,
articolata anche troppo.
se per ragione di Stato indichiamo il proteggere gli interessi del proprio Stato, penso che qualunque persona religiosa, a prescindere dal fatto che la sua religione sia proiettata sull'eternità, eccetera, ha tutto l'interesse di mantenere il proprio Stato un luogo decente. Nel quale i credenti possano esprimere la loro fede e nel quale possano circolare liberi. Ora, quando sento persone la cui collocazione è un po' come la mia in questo momento, su una poltrona, in un posto tranquillo e pacioso, mettersi a parlare dell'attitudine del patriarca Kirill di fronte alla guerra, io nei primi giorni della kermesse mediatica del 2022 cercavo anche di spiegare cos'era la posizione del patriarca Kirill rispetto alla guerra, dicendo loro che cosa mi aveva raccontato. Il metropolita Kirill, ancora non patriarca, negli anni 90 andava durante la prima guerra cecena a fare il mediatore per riottenere dai jihadisti locali i corpi dei soldati russi decapitati, o almeno le teste, perché potessero, perché le loro mamme rimaste a Mosca, a San Pietroburgo, avessero almeno qualcosa da seppellire. Ora, di fronte alle storie appunto di vedersi puntato davanti il mitra, tornare con la testa del soldato decapitato nel cestino per riportarle indietro, eccetera, ecco, sentire di qualcuno che abbia il coraggio e la sfacciataggine di insegnare al patriarca Kirill come si dovrebbe reagire di fronte a una guerra, mi trattengo, perché mi verrebbero in mente molte espressioni, ma sono tutte piuttosto insolenti e non da raccontare qui. Detto questo, possiamo immaginare appunto che l'attitudine generale di una chiesa ortodossa che per varie ragioni segue la cultura e la vita del proprio popolo, al punto da voler essere anche indipendente da quella degli altri popoli, mantenendo solo la stessa fede e lo stesso culto, ma lasciando che gli aspetti culturali siano, ciascuno se li gestisca come si vuole, ecco, da questo punto di vista si può immaginare che l'attitudine della Chiesa ortodossa locale in genere è un'attitudine piuttosto, come diremmo oggi, sovranista. Nessun problema alla globalizzazione, se globalizzazione si intende globalizzazione di un messaggio di fede, e anche scambi culturali che possono avvenire insieme alla globalizzazione del messaggio di fede. Quindi se a un certo punto anche culture molto diverse, che abbiano anche degli aspetti etici piuttosto diversi, possano venire a compromessi tra di loro in base a quello che dice il Vangelo, per esempio, che so, su diritti degli esseri umani, uguaglianza degli uomini e delle donne davanti a Dio e perciò anche davanti alla vita religiosa e spirituale e alle prospettive di eternità, possibilità di tutti i credenti di non farsi mettere i piedi in testa da ordini del giorno internazionali che non sono neanche quelli della propria cultura. Ecco, da questo punto di vista possiamo immaginare che il progetto di un mondo in cui i singoli stati, le nazioni mantengano la loro sovranità, mantengano la propria cultura, anche se le culture possono essere abbastanza differenti le une tra le altre, che non venga imposta una moralità da minimo comune denominatore a tutti, e che soprattutto ogni paese abbia il diritto di autodeterminarsi. Qui cristiani ortodossi non hanno proprio niente in contrario a tutto questo, e anzi, se possono insistere su qualcosa, possono insistere sul fatto che le culture si sviluppino in modo molto, molto ricco e molto pieno. Ecco una delle ragioni per cui, per esempio, tra chiese ortodosse portatrici di culture diverse ci vuole tanto tempo perché si mettano d'accordo. Nell'anno in cui io sono nato, i macedoni ortodossi dichiaravano unilateralmente la propria autocefalia, cosa che la chiesa madre, quella serba, non accettò. Bene, sono andati avanti 55 anni prima di mettersi d'accordo e l'accordo è stato fatto l'anno scorso. Ci sono persone che sono nate, cresciute e morte prima ancora di poter vedere la risoluzione di questo problema. È una cosa ideale? Forse no, però siamo certi che attraverso questo percorso, che è stato estremamente conflittuale tra gli uni e gli altri, si è giunti a un accordo che sicuramente durerà secoli e secoli, e non è una cosa imposta da un volemos bene generale o da un ordine del giorno che viene da altre forze politiche. Per esempio, la Russia si mantenne rigorosamente neutrale nel conflitto tra serbi e macedoni dal punto di vista religioso, così invitandoli continuamente a continuare il loro dialogo per capire le loro posizioni. E siccome si dice che i popoli balcanici sono tutti piuttosto testardi, anzi proprio per questo i serbi ortodossi dicevano: ma vedete che i macedoni siamo praticamente lo stesso popolo, perché loro sono cocciuti come noi. Ecco, alla fine l'accordo giunto tra testardi di questa portata è un accordo che andrà avanti sicuramente come la casa costruita sulla roccia. Un accordo fatto per ragioni di comodità del momento, pensiamo agli accordi di Minsk, per esempio, o a qualcuno che volesse fare una versione ecclesiastico-religiosa degli accordi di Minsk, quella sarebbe una casa costruita sulla sabbia.
Ecco, farei un passo ulteriore col quale cercherei di rispondere, se nei limiti che abbiamo noi, alla domanda che io percepisco qui da noi, qui in Italia, insomma, le persone che conosciamo, che hanno una mentalità occidentale, ed è questa proprio, approfondire questo tratto. Quindi lo Stato, il potere politico, in questo caso diciamo quello russo, ha di suo questo atteggiamento che lei ha descritto anche, cioè ha descritto rispetto alle chiese, cioè questo desiderio di preservare, anche qui usiamo molte virgolette, la sovranità, diciamo, quindi l'autonomia, l'identità, chiamiamola come vogliamo.
Uno Stato abbia un interesse a mantenere la propria sovranità.
Esatto, d'accordo. Poi magari però non lo fanno, noi abitiamo in un paese dove non è proprio così, ad esempio. Ma
l'interesse c'è, poi dopo è chiaro che quando qualcuno scopre di arrivare con un ordine del giorno sovranista e una necessità immediata di piegarsi a 90 gradi, non voglio parlare di anguria, no, Meloni, ecco, situazioni presenti, ma insomma. Ecco.
Ma ecco, no, quello che volevo dire è questo: mi pare che si possa dire che almeno uno degli aspetti può essere questo, cioè fatalmente un potere civile come quello russo finisce per scontrarsi contro il mondialismo occidentalista, perché sono naturalmente antitetici. Adesso un'altra volta mi piacerebbe approfondire, utilizzando le categorie di Schmitt, il conflitto fra terra e mare, che credo sia veramente illuminante da questo punto di vista. Però ecco, secondo me una cosa può essere questa, E l'altro aspetto, che l'altra domanda che le voglio fare, che può anche essere quella nella quale magari andiamo poi a chiudere, l'Occidente. Allora, intanto magari lei ci ha già detto qualcosa sulla guerra, ma c'è un documento della Chiesa ortodossa, sulla guerra che magari
E
può
direi
dare.
che prima di parlarne o prima addirittura di ascoltare qualcosa detto su questo argomento, sarebbe bene leggerselo. È un documento di un po' di pagine, ma non
Lungo, sì.
tantissime, ed è un po' come dire, se uno vuole parlare del cristianesimo, insomma, si legga almeno i Vangeli per avere un'idea generica di chi era questo strano personaggio a cui è dedicato proprio come nome il cristianesimo, se no stiamo a girare a vuoto.
Ecco, quindi direi per concludere possiamo arrivare a una riflessione di questo genere. Mi pare che l'Occidente non stia brillando dal punto di vista religioso e quindi anche civile. Io ci tengo a tenere insieme le due cose. Molte persone cattolici o altri che si trovano disorientati di fronte a questa situazione guardano fatalmente a quanto sta accadendo in Russia e si chiedono: ma allora lì c'è veramente qualcosa di diverso? Allora io mi permetto di dare una brevissima risposta che riguarda me personalmente perché pertiene al fatto che io da cattolico romano sono diventato cristiano ortodosso, patriarcato di Mosca. Allora, secondo me è così, ma ci tengo a dire che il mio percorso, il mio approdo, il mio ritorno all'ortodossia non è scaturito dalla delusione per ciò che ho visto in Occidente, è nato dal fatto che finalmente io ho trovato casa. Devo dire che avendo trovato casa e guardando ciò che accade in casa mia da dentro, mi rendo conto molto meglio di quello che accade, di quali sono le vere ragioni, che sono quelle spirituali, e evitando così, diciamo, di mettere anche troppe sovrastrutture politiche a un dato di fondo che è quello dello spirito, che poi ha, come dicevamo prima, giustamente delle ricadute civili, politiche, sociali o altro, ma io credo che di poter testimoniare per quanto riguarda la mia vita, che tornato finalmente a casa, ho trovato ciò che non avevo trovato prima e che mi corrispondeva. Ecco, quindi
Sì,
mi scusi questo
anzi, è
lato
una
biografico,
cosa
ma.
comune a molti che nel cristianesimo ortodosso hanno questa impressione di vederci quello a cui avevano sempre creduto e di vederlo non solo in via ideale, ma in via autentica e vissuta, per cui sì, è molto comune. C'è anche da dire che se qualcuno si lega a una certa chiesa ortodossa, perché effettivamente, essendo chiese locali, qualcuno che stia geograficamente al di fuori di queste, a qualcuna dovrà pur sempre far riferimento, non viene necessariamente spinto a una politica di assimilazione culturale. Cioè, se non per quelle cose immediatamente relative al mondo del culto e della liturgia. Quindi, cioè, io mi sento e mi sono sentito per tutti gli anni che sono ortodosso, perfettamente italiano, più piemontese e più torinese di quanto lo fossi addirittura prima, e senza che nessuno abbia dovuto mettere i piedi sulla testa alla mia identità e alla mia cultura. È un po' come se chiedessero a un prete cattolico boliviano se deve per forza mettersi al seguito di qualunque idea politica o sociale o culturale possa essere sviluppata in Vaticano. No, ecco, da quel punto di vista, così come appunto il prete cattolico boliviano resta boliviano in tutto e per tutto e anche penso fedele al proprio paese nel caso ci siano dei conflitti, io continuo a sentirmi perfettamente italiano e notiamolo, non mi vergogno particolarmente di esserlo e non sono mai stato spinto dall'essere ortodosso al vergognarmi di quello che sono.
Ecco, proprio l'ultimissima domanda che va un po' a scavare qui, la lettura che si fa di questi ultimi tempi, questi ultimi decenni della Chiesa Cattolica Romana, evidenziano riguardo diciamo, ai rapporti con l'ortodossia un periodo, con Benedetto XVI che mostrava sicuramente un'attenzione particolare al tema, anche per diciamo, gli interessi poi riguardano la patristica o altro, insomma, ma comunque che riguardavano la sua formazione. Quindi non so se dire privilegiato, ma sicuramente un interesse accentuato nei confronti del mondo ortodosso. Si è passati con Francesco invece a una attenzione, direi, palese, diciamo, per il mondo protestante, protestantizzato e addirittura anche laicizzato. Allora, ripeto la domanda di fronte a questa premessa, quindi chi si trova disorientato a tutto questo e si chiede, ma se guardo all'ortodossia trovo qualche cosa che risponde a ciò che io sto chiedendo? L'ha già detto, però vorrei proprio chiudere su questo tema qui.
Io da quel punto di vista risponderei come signore, venite e vedrete, non posso mettermi qui e non voglio mettermi qui a fare propaganda pro domo mea. Posso però rispondere a queste tendenze nel mondo cattolico. Effettivamente, Josef Ratzinger, al netto di tutto quello che può essere riuscito a fare o non fare, aveva una qualità che non avevano né il suo predecessore né il suo successore. Era un teologo e un dogmatista. Quindi il suo discorso nei confronti dell'ortodossia era un discorso teologico e dogmatico. Lui scrisse delle cose ancora come semplice teologo cattolico che ancora oggi fanno rimanere a bocca aperta quelli che leggono quello che aveva da dire sul dialogo ecumenico, per esempio. Non possiamo imporre agli ortodossi niente di quanto sia stato dogmatizzato in Occidente nel secondo millennio senza di loro. Guardate che è grossa,
Eh sì.
anche perché in quanto è stato dogmatizzato ci sono anche cose tipo certi privilegi di primato papale, infallibilità e via dicendo, quindi è veramente grossa. Avessimo sentito discorsi del genere da Giovanni Paolo II o da Francesco, che invece non, no, ecco, no, non era il loro campo. Un approccio del genere sicuramente metteva gli ortodossi in un certo stato d'animo, ed è per questo che gli anni pur brevi del pontificato di Ratzinger sono stati anni in cui si è costruito qualcosa, mentre negli anni precedenti c'era ancora questa contrapposizione di muro contro muro e dovuta senza dubbio al fatto che Caro Wojtyła nasceva in questo mondo di contrapposizioni e dopo è rimasta una sorta di compromesso in stile gesuitico dietro al quale uno vorrebbe vedere una linea di pensiero univoca, ma non si riesce a a stabilirla, ecco. È vero che Bergoglio è stato il primo papa che ha incontrato un patriarca di Mosca in un incontro ufficiale. È però anche vero che quando il patriarca gli ha presentato le ragioni di una certa posizione della Chiesa ortodossa rispetto alla guerra in Ucraina, dopo 20 minuti di spiegazione di questi argomenti, ha tagliato corto dicendo: io di queste cose non ne capisco un bel niente, dovremmo parlare d'altro. Insomma, ecco, possiamo capire appunto che se ci sono degli ortodossi che hanno guardato al pontificato di Papa Benedetto con grande interesse, non lo hanno forse nemmeno fatto nella speranza che il dialogo ecumenico cambiasse di 180 gradi, ma sicuramente perché si sono resi conto che c'era nella controparte qualcuno che era in grado di capire.
Bene, io penso che siamo arrivati, insomma, alla fine almeno del percorso imbastito, poi vedremo se come i nostri ascoltatori chiederanno approfondimenti o altro, vedremo come intervenire diversamente o andando più in profondo. Quindi saluto i nostri ascoltatori, ringrazio Padre Ambrogio per essere stato con noi e sicuramente ci rivedremo ancora. Grazie a tutti.
Grazie, arrivederci.